L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti.
Ma com'è possibile?
La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo.
Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern...
Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno.
Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano?
La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
È la prima volta che ascolto la vostra trasmissione. Questo è il vostro modello, il vostro stile di fare informazione, scambiandovi parolacce e insulti con gli ascoltatori. Questa è informazione? Cruciani, questa è informazione?
Mamma mia, come combatteva ieri il signor Ziliani! Il signor Ziliani, vabbè. Abbiamo scoperto oggi, ragazzi, che c'è un tizio in Italia, un signore in Italia, che misura i crani. Misura i crani.
Sì.
Vabbè, ma ve ne parleremo dopo, la serata è molto lunga. Misura i crani, cioè ha questa passione, misurare i crani delle persone per ritrovare il loro ceppo etnico. I crani, crani. Adesso io non dico nulla, per carità, sono casi diversi, sono casi molto diversi, però è sempre l'Italia. Ci sono tre personaggi molto in vista, tutti e tre con guai con la giustizia, per modo di dire. Uno è Cesare Battisti, quello che sta in Brasile, condannato per 4 ergastoli, eccetera, che ha annunciato, libero in Brasile, ha annunciato che si sposerà con la sua fidanzata brasiliana. Io non ce la faccio più. Corona esce dal carcere, fa i selfie depresso con gli amici, ricominciamo da capo, parole su Facebook, eccetera eccetera. Fuori dal carcere dopo qualche anno di galera. Schettino, altro italiano, responsabile più o meno, no, dell'uccisione di una trentina di persone che sono caracollate lì insieme alla Concordia, all'isola del Giglio. Il quale sorride, contentissimo, eccetera, scrive libri. Ecco, questa è l'Italia. Poi dice che uno non si incazza, questa è l'Italia, non c'è un cazzo da fare. Poi per carità, quell'altro andrà in galera, quello è depresso, deve uscire perché le leggi prevedono questo. Quell'altro sta in Brasile perché è protetto dagli accordi internazionali che ci sono stati dalla Francia, il Brasile, il presidente, tutto quello che sappiamo.
È un latitante quello.
Dai ragazzi, su, dai, questa è l'immagine. Quell'altro si sposa con la fidanzata brasiliana. Quello si fa i selfie all'uscita del carcere, i selfie all'uscita. Ma qual è il... Scusa, adesso, perché io non ho niente contro Corona, anzi, cioè, è un mi sta pure simpatico. È simpatico, insomma. In un altro paese uno esce dal carcere e si fa i selfie. Cioè, esiste. Datemi un esempio, vi prego, datemi un esempio.
Siamo ad alti livelli qua.
Io voglio un esempio di uno che esce dalla galera e si fa un selfie, vi prego. Cioè, non è che esce dalla galera e si fa un selfie, ce ne saranno molti, ma che deve andare in una struttura, diciamo, no? In una comunità.
Spettacolare.
Oh, la signora Boldrini, presidente della Camera, signora Boldrini.
Beh, oggi ha fatto una cosa utile, però.
Si alza la voce perché non si sente la mazza.
Oggi allora, ha fatto una cosa utile la Boldrini.
Allora, signora Boldrini, è andata a... Inutile.
No, utile.
A che cazzo serve andare alla stazione centrale di Milano,
è
scusa? Giorni dopo, cosa cazzo? A salutare. Ah, beh, che I volontari saranno stati...
A far vedere la presenza dello
entusiasti
Stato.
Volontari dalla presenza della Boldrini. Ma hanno detto, ma i coglioni, lavoreremo di più. Giorni dopo, il presidente della Camera si presenta alla stazione centrale di Milano, vabbè, comunque è un ruolo istituzionale, però non si è limitato ad andare lì, eccetera. No, ha detto che non c'è un'emergenza in Italia. No. L'emergenza è dove c'è la guerra. Cioè, ha detto la guerra è più importante, cioè provoca, no, più morti, no, più distruzioni di quanto. L'emergenza non c'è in Italia. L'Italia è una cosa gestibile. L'Italia ha accolto 58.000 migranti, cioè lo 0,1% della popolazione. Ma io credo che il presidente della Camera, Parenzo, lo potresti fare anche tu. Io sono pienamente convinto, cioè col livello della Boldrini, di banalità, di io credo che lo potrebbe fare anche Luxuria, la nostra amica Luxuria.
Non lo considero un complimento da parte tua.
Sì, però guarda, ti assicuro.
Non lo considero.
Lo potrebbe fare la nostra amica che fra poco avremo ai nostri microfoni.
La notizia più bella di oggi non è questa.
Qual è? Qual è la
notizia più bella? Sono i ragazzi, i fratelli, i migranti che sono riusciti ad arrivare in Francia. Questo oggi.
Sì, poche persone.
Però questo è bello.
Sì, un altro che dice. Ma quello è giusto, ognuno se riesce a scappare va bene. Se uno riesce a scappare, quelli scappano, vogliono arrivare da qualche parte, è nel loro diritto scappare. Io dico che bisogna fermarli, chiudere e riportarli indietro. Questo dico. Anche perché ho saputo che a Treviso, per esempio, si presentano dei signori dal Kosovo che chiedono di essere accolti in quanto omosessuali. Cioè, chiedono asilo perché dicono di essere perseguitati.
Bravi, giusto.
Vabbè ragazzi, apriamo a tutti. Cioè, apriamo a tutti. Uno dice, sono gay. A parte che come fai a dimostrare di essere gay? Che fai? Cioè, come fai a dimostrare di essere omosessuale? No, me lo devi spiegare come fai a dimostrarlo. Cioè, dico, pronto, sono gay. Mi puoi accogliere per favore che sono perseguitato? Beh, amico mio, come fai a dimostrare di essere gay? Che ne so, fai sesso sul momento, dentro il commissariato? Non lo so, che fai per dimostrare di essere gay? Guarda che è incredibile pure questa storia. Beh. Dai, su. Oh, Lerner, sentiamo Lerner. Intanto saluto Vladimir. Ciao Vladimir, come stai?
Bene, grazie.
Che battaglia, che battaglia, amica mia. Un attimo, ti chiamo in causa subito. Gad Lerner, signor Gad Lerner, ieri
molto
sera
buono ieri,
da Santoro, delle cose, beh, alla Gad Lerner, diciamo, no? Alla Gad Lerner, il problema è la scabbia mentale, ha copiato un po' Parenzo da quel punto di vista. Il problema è la scabbia mentale, la supremazia del fascioleghismo.
Sì, l'avevo detto prima io la scabbia
mentale. Sì, è vero. Sta cazzata del fascioleghismo. Comunque, andiamo con la scabbia mentale, dai.
Mi piacerebbe raccontarvi la storia della mia scabbia. Bastò qualche giorno di pomata allo zolfo e il problema fu rapidamente risolto. Temo che sia più complicato il problema della scabbia mentale che sta diffondendosi nel nostro paese. Con la supremazia del fascioleghismo che ha preso possesso della destra italiana. In deroga alle più elementari regole di civiltà.
Chiunque non la pensa sull'accoglienza a tutti i costi è fascista, leghista, nero-verde, razzista, incivile. Cioè, chiunque la pensi diversamente da Lerner. Accogliamo tutti, tutti, tutti. Oh, Vladimir, tu accoglieresti...
C'è un ospite qui, amico mio.
Vabbè, Vladimir...
C'è un ospite qua.
Ma accoglieresti un gay perseguitato, un gay profugo a casa tua?
Il Parlamento ha ratificato una direttiva europea per cui le persone che vengono perseguitate nella propria nazione per motivi legati al proprio orientamento sessuale e identità di genere,
sì,
l'Europa, la comunità europea. Allora ti faccio un esempio. I paesi dove vanno questi bastardi dell'ISIS, no? Sono quei posti in cui quelli come me li prendono,
e li
fanno salire in alto un palazzo e davanti vendano e lì li buttano. Allora tu mi devi dire se un ragazzo di questi qui scappa perché ha paura di fare sta brutta fine.
Ma quello non c'è dubbio.
Non ha tutto il diritto di chiedere di poter essere accolto in un
chiunque,
paese più civile del loro.
Ma quello chiunque scappa però dall'ISIS. Se uno viene dal Kosovo e mi dice amico va a Treviso e dice scusa io sono gay perché in Kosovo li perseguito. A parte che è tutto da vedere se li perseguito o no. Magari sì, magari li perseguito, non lo so. Ma insomma dai, come fai a dimostrare di essere...
Bisogna accertare innanzitutto che la nazione da cui provengono è una nazione dove c'è una persecuzione, dove
cioè allora anche un russo, carcere, anche un russo potrebbe dire, un russo no, potrebbe venire in Italia e dire scusa, io sono
certo.
Vabbè, a parte che i russi non hanno bisogno
Putin
di essere
li perseguita gli omosessuali, chiedi a Luxuria, scusa. L'hanno arrestata Luxuria, che è lì.
Ma io credo che insomma, un segno di civiltà è quello di accogliere delle persone che per una cosa neutra, per una cosa naturale, che la propria identità sessuale se la passano brutta dal paese in cui vengono, cioè credo che sia una cosa di civiltà, insomma.
Senti, ma la situazione al Pigneto a livello di immigrati come va? Spacciano ancora sotto casa tua?
Guarda, è migliorata la situazione, leggermente migliorata, però il problema permane, effettivamente permane.
Cioè spacciano proprio come gli pare, quando a tutte le ore del giorno, dai.
Beh, no, a tutte le ore del giorno no, però soprattutto la sera, soprattutto in alcune zone il problema...
Ma ti minacciano ancora o no?
No, perché adesso un po' mi temono. Perché hanno
come
capito
ti temono?
Che... Ma nel senso che hanno capito che, dato che sono nota, adesso si sono frenati perché...
Cioè si sono spostati, si sono spostati, sì, un po', quello è il punto.
Non, sì, stanno... non ce l'ho magari proprio sotto casa, però a pochi metri stanno là, capito?
Si sono spostati. Vabbè, io vorrei... Comunque, secondo me Luxuria, presidente della Camera, farebbe molto meglio della Boldrini.
Beh,
direbbe...
ma questo...
Sì, direbbe, direbbe meno banalità.
Luxuria agli interni andrebbe messo.
Beh, agli interni, stupendo, agli, sì, interni.
Sì.
Agli interni.
Aspetta che ti passo un ospite che devi riconoscere dalla voce.
Ma che, dai, su, ma che
dopo
ospite? Sono 18... No, dai, dimmi, fammi riconoscere
dalla voce. Aspetta che dalla voce. Però devi riconoscere, devi riconoscere dalla voce, però,
ma non vuole, dai, su,
non
fai
vuole.
Perdere tempo, dai,
ma che ti faccio perdere tempo,
traffico,
qui?
Traffico, no, fai traffico. Perdere tempo a tutti, traffico,
traffico, veio, veio chi là, vero chi là,
la zanzara.
Allora ragazzi, siamo qui con Vladimir Luxuria, che tra l'altro è sempre al Gay Village quest'estate. La madrina è Simona Ventura. Tra l'altro ho saputo che sarà in giuria a Miss Italia, dopo averla rifiutata l'anno scorso perché non c'erano trans concorrenti. Voglio capire se hai ottenuto questa cosa per essere in giuria, Vladimir. Cioè, ci saranno transessuali in gara a Miss Italia?
Allora, non ci sarà più quell'accanimento anagrafico di prima,
cioè?
Perché le persone che si operano, che quindi che diventano donne a tutti gli effetti e quindi riconosciute come donne anche dallo Stato, agli effetti civili, possono anche sposarsi civilmente, e quindi anche il nome e il genere femminile,
sì,
sul,
sì,
documento, sulla carta d'identità. Prima si risaliva addirittura proprio al certificato di nascita, no? Adesso invece c'è stata la disponibilità da parte dell'organizzazione di Miss Italia di...
prendere in considerazione anche
solo il documento, cioè, allora, se sul documento
se sono donna,
donna può partecipare a Miss Italia.
Vabbè, d'accordo, questo è un marchingegno tecnico, ma la cosa fondamentale è: ci saranno secondo te transessuali? Sì,
le persone che si operano e diventano donne in realtà non sono manco transessuali, ormai sono donne.
Sì,
capito?
Vabbè, ho capito,
cioè, allora,
ma perché i trans non possono partecipare, per esempio?
Allora, le persone che ancora non si sono operate non partecipano a Miss Italia. C'è un concorso che faremo noi al Gay Village, è proprio Miss Trans. Ci abbiamo il concorso nostro.
Miss Trans,
Miss
stupendo.
Trans.
Beh, vabbè,
mentre le persone che si sono operate, che sono donne,
potranno partecipare.
Per capirci, che hanno, non hanno più il pene, così.
Sì, non hanno più
tutti,
il pisello, sì, certo.
Esatto. Possono partecipare, perché, oh ragazzi, ci sono delle le attive.
Cioè, tu non potresti partecipare, questa è la realtà. Cioè,
io no, ma non per questo motivo, ma perché ho superato da poco il limite d'età, caro Cruciani.
Che hai fatto? 50? Perché... Che hai fatto?
Ne faccio 50.
Hai 50 anni, ma sembri una ragazza. Ma sembri, io 49 ne faccio a settembre, amica mia, un anno. È una cosa comunque, la realtà è questa: dice in Luxuria che non ci sarà più questo limite. Dunque, a Miss Italia il prossimo anno, dove sarà in giuria, dove sarà in giuria, potranno partecipare pure persone operate. Poi non so, magari operate. Non presentano richiesta. Magari ce
ma
ne sono...
non, io non, ma magari non lo diciamo neanche chi quando.
Beh, poi esce fuori, dai, poi esce fuori.
Vabbè, però per evitare, sai, quella cosa di scopri chi è, no?
Pensa Gasparri che può dire, già ha detto che il Gay Pride di Roma è uno spettacolo orrendo, con gente orrenda, uno schifo sui carri. Beh, perché
ma
non lo inviti?
No,
dimmi.
Quando
dimmi.
Per ragioni di Stato,
sì,
tu non puoi salire su un carro e sculettare pure tu, allora dici che l'uva è acida.
Beh, perché nel senso che lui lo farebbe, secondo te?
Ma no, dico in generale, perché scusa, ma io non ho capito perché uno deve rosicare. Allora, se tu non vuoi partecipare a un Gay Pride e vuoi stare a casa tua, fallo, ma non sta a criticare chi lo vuole fare. In Italia c'è sempre questo spot che gli altri devono sempre decidere.
Beh, questa
la vita
è una battuta
tua.
Perfida, però, che lui vorrebbe là stare lì a sculettare, però per motivi istituzionali
ma
non lo
per
può
forza,
fare.
Ma per forza, perché se no uno non c'ha sta accanimento che dice che schifo forza. E così.
Ma scusa, se fosse l'ultimo uomo sulla terra, tu e Gasparri, che faresti tu? Luxuria
no.
E Gasparri.
Come l'ultimo uomo sulla
cioè,
terra.
Che restate solo voi due, che fai?
Grandi seghe.
Ma dai,
no.
Su. No, dai, povero no. Gasparri. Ma è pure un bello omino, dai, mica è brutto, zio Gasparri, dai.
Ho capito, se so, sarò perversa, ma non fino a sto punto.
E tu
dai,
qualche
no.
Perversione
Gasparri
ce l'hai?
No.
Gasparri no, Gasparri non gliela
ma non
fa.
Credo che manco io sarei il suo tipo, forse, non lo so.
Bah, sai.
No, questo non lo so. Io.
Non lo so, alla perversione no, per carità, mica perché bisogna essere perversi per stare con te. Io ci starei subito, per carità, tutta la vita.
Cioè... Ah, questa è una buona notizia.
Ma tutta la vita, ma, cioè, assolutamente. Aspetta
che adesso escono le agenzie, Cruciani ci sta provando in diretta con
no, ma già io l'ho detto mille volte, dai, su, cioè, gli ho detto mille volte, no, sì, ma una serata si può fare, dai, sì, in piena libertà, senza problemi.
Ho sentito parlare bene di te.
Da che punto di vista, scusami?
La tua reputazione ti precede, dai.
Senti, io voglio capire una cosa,
ma si deve usare la radio di Confindustria per rimorchiare? Io
no, ma io non lo sto...
pubblico questo, ragazzi, bravo, servizio... sta arrivando a 50 anni, cioè...
È arrivato a 50 anni, uno poi
ma no, che ne sai?
No, io non ho capito una cosa. Ma ragazzi, se io volevo dire ma se io voglio dire sta cosa, Vladimir, io lo dico, basta, lo dico,
ho capito, ma è una borgheria.
Io non ho capito, ma tu hai qualche piantina di canna?
Lorenzo, non essere geloso, dai.
No, soprattutto non essere bacchettone. Io voglio dire una cosa, ma tu hai è stato presentato in Parlamento, ci vorrebbe Luxure di nuovo in Parlamento, io non ne posso più con questi bacchettoni che stanno in Parlamento, non fanno passare le leggi sui gay, adesso ci sarà questa legge sul cannabis che ci metterà una vita per passare, allora ci vuole Luxuria alla Camera di nuovo, al Senato, basta con queste puttanate. Allora Vladimir, io dico una cosa, ma tu ce l'hai qualche piantina di marijuana a casa o no?
No, c'ho la salvia per i denti. C'ho ma il basilico, la ventuccia.
Ogni tanto qualche cannetta
ma no,
te la fai?
Veramente tantissimo tempo. Sinceramente no. Non mi piace, non mi dà fastidio l'odore, ti dico la verità.
L'odore?
Non mi piace.
L'odore è l'unica cosa che mi piace, pensa te. Resta...
No, non mi piace anche quando passo quel pigneto ogni tanto.
Ma tu faresti meglio di Marino?
No raga, no, fare il sindaco, guarda, a me una volta me l'hanno proposto di fare il sindaco.
Ma sindaco dove?
Mi telefonò Vendola, mi chiese di candidarmi.
Ma veramente?
A Foggia. No, ma sì, solo che fare il sindaco, guarda, che è veramente una roba.
Ma Marino va cacciato o no?
Ma io guarda, credo che Marino sia una persona onesta, davvero.
Se uno di meno peggio, onesta. Dici.
Sì, secondo me, ti dico la verità, sì. Anzi, lo vogliono fare già fuori da prima, per quelli lì che poi dopo sono stati invece inquisiti, lo volevano fare fuori da prima. Quindi sicuramente poi dopo possiamo criticare la situazione di Roma, c'è un sacco dei problemi. Però io sull'onestà di Marino metto la mano sul fuoco.
No, la mano non mettere mai su niente, mettila da un'altra parte.
Vabbè, metto sulla pasta.
Sì, metta da un'altra parte, che bello. Scusate, io voglio dire una cosa.
Sempre fuoco.
In 30 secondi, dimmi una definizione della manifestazione di domani sulla Family, là, come diavolo si chiama quella manifestazione, per contro i gender, le cose. Sì. Una definizione in 30 secondi. Cioè,
guarda, l'unica cosa che mi influirà nella mia vita è che devo cambiare percorso, perché da casa mia per andare al Gay Village devo passare per San Giovanni, quindi devo cambiare percorso, cioè, l'unica cosa. Per il resto manifestassero, cioè sono come quelli che manifestavano contro l'abolizione della schiavitù in America, contro quelli che manifestavano contro il suffragio universale alle donne,
cioè contro la modernità,
si rimarranno detriti, capito? In Spagna la prima volta contro il matrimonio gay hanno sfidato 1 milione di persone. Secondo anno la metà, adesso non le fanno più le manifestazioni.
A domani, a dopo, dai.
Il segnale orario vi è offerto da Interplanet.it, servizi innovativi di telecomunicazioni nel Veneto.
Sono
Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta La Zanzara.
Cazzo, tu sei un pagliaccio, tu parli per me, tu sei una mezza sega, devi reagire, devi fare qualcosa, non chiacchierare alla radio, tu sei una mezza sega, non mi fido di te.
Cruciani, mi permette una battuta, di lei non ho molta considerazione.
Allora ragazzi, mitologico scontro, oggi credo fosse all'area che tira, sì, tra il critico d'arte, insomma persona conosciutissima in Italia, conosciutissima diciamo dagli intellettuali, Achille Bonito Oliva,
sì.
Certo non dai camionisti, alza la voce che non si sente un cazzo,
ma
Achille...
Non ho ancora parlato, ma perché dici che i camionisti, sei di uno snob pazzesco, razzista anche,
no.
Perché pensi che i camionisti siano tutti degli idioti, camionisti conoscono Achille Bonito Oliva,
ma no, ma io non lo dico perché devono conoscerlo. Possono
sei
anche
vivere.
Possono vivere tranquillamente e campare tranquillamente anche senza conoscerlo.
Vabbè,
comunque, tra Achille Bonito Oliva e Ignazio La Russa.
Ecco.
Beh, spettacolare, sentite.
È la politica che dovrebbe
dare le risposte,
lui d'accordo. In particolare. Un riguardo sì, proprio all'arte.
C'è anche la russa per le risposte, Achille, no? Non le vuoi le risposte?
Anche lui è ospite fisso.
Della Lettira?
Sì.
No, fisso no, viene qualche volta, sì.
Vabbè.
Perché, non apprezzi?
No, niente, dico che fai, vabbè. 2 ore che sta là.
È iniziata così, sono 2 ore che sta là.
Chi è questo signore che non lo conosco?
Ma che lavoro fa questo signore?
Chi è questo signore? Io faccio l'avvocato, anzi le voglio dare una notizia.
No, non la voglio sapere, sto parlando io.
No, ma fatto una domanda.
Non litigate, non litigate.
Tu sei un maleducato,
ecco,
che
già mi dà del tu. Ma
allora, posso dire una cosa? Non la mettiamo sul personale, non litighiamo.
Potente.
Proviamo a tenere un clima educato e civile. Ma va via.
Ci sono riuscito.
Va via.
Ci sono riuscito. Vedi, tu basta che mi chiami.
E la russa se n'è andato. Un altro di quelli che dice che è tutto sotto controllo, che non c'è la grande invasione degli immigrati, che insomma...
Infatti non c'è nessuna invasione.
No, ma sto dicendo, certo che non c'è l'invasione, sto dicendo semplicemente uno di quelli che dice, vabbè, ma è un problema gestibile, in fin dei conti, no, sono arrivati solo 58.000 persone, è una roba così, insomma, quelli come Gad Lerner, la Boldrini, che peraltro che Lerner fa il consulente d'immagine per la Boldrini, da quello che so, da quello che ho letto, Tra l'altro Lerner ha pure detto per la scabbia alla Gelmini di Forza Italia, per la scabbia mettiti una pomata al cervello.
Sì.
Signora di sinistra, democratica, aperta, per la scabbia mettiti una pomata al cervello. La sinistra democratica.
Polemica, vibrante, ma giusta.
Giusta, certo. Quando lo dicono gli altri è razzismo.
No,
quando
no,
lo dicono
no.
Gli altri
la scabbia
vanno
al cervello
denunciati.
Perché è difficile combattere l'idiozia.
Ma ancora non ho capito, qual è la parola? Sai le frasi che ha detto la Gelmini? Le
no,
conosci? Io... Non sai un cazzo e parli già di idiozia della Gelmini.
Merito,
parli dell'idiozia della Gelmini subito.
Merito,
non sai
non
una mazza e parli
no,
subito della Gelmini.
Conosco
ma non sai
Salvini.
Della Gelmini. Non sai. La polemica
Salvini.
È con la Gelmini. Non sai le frasi della Gelmini. Le hai già dato dell'idiota. Bene,
no,
bravo. Applauso.
No,
facciamo
a
un applauso
no.
A Parenzo subito. Applauso. Allora, Librandi di Sciolta Civica contro Marcato della Lega.
Il governo italiano è ha tutto sotto controllo, in poco tempo questo problema sarà risolto, perché noi invece di ridere come fate voi
Librandi,
e speculare sui problemi dei cittadini, noi lavoriamo, capisci? Al contrario di quello che fate voi al Parlamento, solo opposizione valida. In Parlamento ci sono delle persone serie che lavorano anche di notte per cercare di mettere a posto i problemi invece di speculare sui problemi come fa il mio carissimo amico simpatico Marcato.
Librandi, ma che infanzia hai avuto?
Guarda, io ho cominciato a lavorare a 14 anni, no?
Allora, per l'esattezza, l'ex ministro Gelmini aveva detto metà dei profughi in stazione avrebbe la scabbia e ha detto di non essere sorpresa che molti autisti dei mezzi pubblici milanesi si fossero rifiutati di trasportare gli immigrati a rischio scabbia. Questa aveva detto la Gelmini, che poi anche avrei detto una puttanata, per carità, sulla metà dei profughi in stazione con la scabbia, non saranno la metà, magari saranno un terzo, saranno di meno, eccetera.
Ma no, ma sono le solite statistiche.
La Gelmini avrebbe bisogno di una pomata per il cervello, questa è la risposta del signor del democratico Lerner.
Ma non è questione di democratico, ma cosa c'entra democratico? Cosa c'entra?
Va bene. Alfredo da Milano, vai, 800-24-0024 per chiamarci, vai.
Sì, pronto?
Pronto? Sì, Alfredo.
Sì, ciao, sono Alfredo, conducente di Milano.
Conducente ATM degli autobus?
Sì.
Allora...
Sono d'accordissimo con Gad Lerner quando dice che, a parte un amico mio, Gad Lerner, quando dice che la Gelmini deve mettersi una pomatina al cervello.
E vabbè,
perché
d'accordo.
Non è vero che noi conducenti ci rifiutiamo di effettuare un servizio.
No, i sindacati perché... hanno posto dei problemi sulla sicurezza e sull'incolumità.
Aspetta. Posso permettermi di dire
amico mio, questo è, questo è
no,
successo.
Non è questo,
allora lo sai
assolutamente.
Tu.
Assolutamente, perché?
Beh, lo saprai, è un autista.
Dimmi.
Allora, ascolta, praticamente qua noi conducenti di Milano, praticamente siamo in mani di nessuno, non la TM, attenzione, il prefetto che ci precetta ogni sciopero, se la
pensa. Sì, però amico mio, questa non, chiama... è la, non è una sede per le rivendicazioni sindacali. È vero o no che il vostro sindacato ha posto un problema che riguarda la sicurezza per le questioni che riguardano le malattie degli extracomunitari? Sì, perché c'è scritto nero su bianco, sì. E allora, punto, basta.
No, ma non è così, perché il servizio profughi è un servizio speciale.
Sì,
che
ma a me non me ne fotte nulla del servizio profughi, il servizio speciale.
Ma non posso prendere qualunque conducente da qualunque linea.
Ma vabbè, ma chi se ne frega, ma quello è un problema sindacale vostro di cui non mi fotte nulla, sto dicendo...
Ma non c'entra il problema sindacale, qua è un problema totalmente diverso, qua c'è l'incolumità nostra, dei nostri figli, delle nostre mogli, delle nostre famiglie.
In che senso l'incolumità?
Certo, perché, scusami, io 5 anni fa ho fatto questo servizio, ora l'altra volta sono stati chiamati dei colleghi miei a effettuare questo servizio che non gli compete.
Ma non me ne frega niente se gli compete o no.
Noi quando siamo stati assunti siamo stati assunti.
Ma non me ne frega nulla, Alfredo, il problema non è questo, queste sono le vostre rivendicazioni di cui non mi frega assolutamente nulla. Il punto è, gli autisti della i sindacati.
Gli autisti del sindacato.
I sindacati hanno posto un problema che riguarda...
Per un semplice motivo, perché siccome non siamo tutelati a livello igienico sanitario, l'autobus lo tutelano, noi conducenti no. E allora qual è il motivo che io devo effettuare un lavoro che non mi compete?
Un lavoro pericoloso perché voi avete paura di prendervi le malattie, giusto o no?
Ma è normale.
Bene, benissimo.
Quando mi ritiro a casa e bacio la figlia e prendo la sgabbia e gliela trasmetto a mia figlia, poi, secondo te è una cosa corretta?
E poi è d'accordo con Gardelander, capito? C'ha paura della sgabbia che gli possono dare gli immigrati ed è d'accordo con Gardelander.
Ma non c'è nessuna sgabbia.
Ma perché non te fai una bella cosa al cervello, Alfredo? Prima dici ha ragione Gardelander sulla Gelmini. Poi la seconda cosa hai detto: beh, certo, ho un po' paura di prendermi la sgabbia. Quando torno a casa, magari bacio mia moglie e mia figlia, e dunque non, il trasporto profughi non ci compete. Ripete, amico mio, hai detto 2 cose in contraddizione. Ciao. Romano da Monza, vai.
Ciao, Cruciani, buonasera, grazie.
Dimmi.
Volevo solo fare una considerazione. Scabbia sì, scabbia no, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, non mi interessa. Faccio solo una considerazione in risposta a Gard Lerner, il quale dice la scabbia io ce l'avevo, l'ho curata con la pomata di zolfo. Benissimo. Poi lui dice questo è un paese che c'è della gente con la scabbia al cervello. Io ho paura che al cervello ce l'abbiano lui e Parenzo. Se questo paese qui ha dei personaggi con la scabbia al cervello, non fanno altro che ritornare nei loro paesi d'origine dove sono tutti sani.
Sì, vabbè, però
arrivederci,
adesso,
buonasera.
No, fermo là, non fare tanto.
Ma cosa fai? Il comunicato.
Che fa? Il comunicato stampa.
Comunicato contro uno che ti ha sempre qualcosa da dire, ma perché non vai a casa tua? Domanda.
Ma chi?
Ma quale casa? Questa è casa mia.
Non ho capito.
Sì, non mi pare che tu sia italiano di origine.
Ma tu sei
andate a casa vostra e fate quello che volete.
Romano, non dire cazzate. Parenzo è italiano, sarà di religione ebraica, uno può essere anche di religione buddista, è italiano, dunque non rompere
allora,
il cazzo.
Voglio
dai.
Dire, esatto, allora rispetti la religione ebraica e rispetti anche gli altri.
Ma che c'entra? Ma che c'entra la religione in questo caso? Che c'entra la religione? Il punto è un altro.
No, sto parlando del fatto
facciamo finta che tu non abbia detto nulla da questo punto di vista.
Sì.
Tu hai detto a me non mi sta bene quello che dice Lerner, la scabbia al cervello ce l'ha lui. Vabbè,
ce l'ha gli altri.
E perché non sei d'accordo con Gard Lerner, per esempio?
Perché, ripeto, perché la scabbia, sì o no, lui dice che l'ha curata, quella che aveva lui,
sì.
E dice che gli altri ce l'hanno al cervello. Da quale pulpito viene la predica?
Mm.
O parlo che al cervello ce l'abbia lui la scabbia, tutto lì il problema.
Vabbè, se Leonardo, bene, ho capito, Romano, dai. Forza, Alessandro, provincia di Como, dai.
Pronto?
Dimmi, Alessandro, dimmi.
Buonasera, io volevo semplicemente intervenire perché in questo ultimo periodo, quando sento il telegiornale, mi va di traverso il cibo. Oggi ho sentito, e già anche ieri, che alcuni extracomunitari, per qualche non so se sono stati bravi, sono riusciti ad arrivare in territorio francese e la Francia ce li riporta alla frontiera.
Alcuni ce l'hanno riportati
noi
indietro.
Li riprendiamo indietro.
E perché dobbiamo fare? Dobbiamo lasciare sul confine, sulla linea del confine?
Ma
nella terra di nessuno.
No.
Tu dici dovremmo essere in grado di respingerli e di non riprenderli dalla Francia. Sì, questo è vero.
Ma scusate, io ho sentito, tant'è che l'ho sentito, addirittura pensavo aver sentito male dal TG5 poi alla Rai 1.
Io ho capito che
ormai erano in paesi, non al confine, erano in paesi francesi, non nel confine di Ventimiglia. La gendarmeria ce l'ha riportata indietro
e noi ce li siamo presi.
Ma ragazzi, ma siamo un sacco da botte. Ma dov'è Europa? Ma siamo un sacco da botte.
Siamo un sacco
da botte, sa presenti
un sacco da botte, sì, sa sacco da delle botte, un punching ball, come cavolo si chiama. Fermo lì.
Sai che dici proprio delle banalità, ti giuro, ma veramente ti stai santecchentizzando.
Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. La Zanzara.
Cruciani, Patticaria mi cita lunga, lei mi ha contattato, se mi vuole far parlare bene, altrimenti chiudiamo la conversazione qui.
Allora, ieri è finito il programma.
Certo, anche quel personaggio lì.
Numero uno, Zigliani.
Come dicono i veneti, se noi se matti, noi voemo.
Se non sono matti, non li vogliamo. Allora, è finito ieri il programma del signor Santoro. Del sì, signor Santoro.
Bella, bella puntata, peraltro.
Una rottura di cazzo inaudita.
Ma
in alcuni...
non l'hai neanche vista?
Sì, come no, in alcuni momenti l'ho vista. Sì,
ma
sì,
bellissima, è stata una puntata di cuore con tanti effetti. Vabbè.
Comunque, amico mio, Santoro a un certo punto ha detto che Renzi non c'è andato.
Sì. Io non capisco. Gli ha mandato un messaggio.
Sì, no, si sono sentiti, l'ha chiamato per fare gli auguri.
Sì, sì.
Va tutto bene, ma perché? Renzi dovrebbe essere obbligato ad andare al programma di Santoro, cioè, sì, perché Santoro dice Renzi preferisce Verdini a Landini, dunque non è qui, ma non è che il Presidente del Consiglio è obbligato ad andare in una trasmissione televisiva, dice preferisce andare a Virus, a Porta a Porta. Certo, non c'è dubbio, Renzi va nei posti dove si sente un po' più a suo agio, dove si sente più comodo, dove non c'è questa folla, no, questa folla, è un programma fortemente antirenziano e dunque non ci va. Mi sembra un delitto, insomma.
Ma ti pare normale che la gente mi scriva sono su Radio 24?
In che senso, scusa?
Cioè mi sembra, mi scrive un messaggio sono su Radio 24.
Vabbè, Santoro, vai.
Normale.
E io sono ancora qui, canticchia Renzi, ma lui non vuole dire a servizio pubblico, vuole dire a Porta a Porta, Virus, a Quinta Colonna, perché lo sappiamo, Renzi preferisce Verdini a Landini.
Io non so se preferisce Verdini a Landini, non è quello il punto, può darsi che gli sia più
simpatico.
No, può darsi che gli sia più simpatico Verdini a Landini, probabilmente se vai a cena con Verdini ti diverti un sacco, con Landini ti fai tu palle così, credo. Però il punto è, amico mio, non c'è un obbligo, quello va dove vuole. Oh, ancora Lerner per far incazzare un po' di gente. Gli immigrati sugli scogli sono l'avanguardia del proletario, del proletariato del terzo millennio.
È vero, è vero.
Lerner.
Ma chi sono, scusa?
Siamo su, andiamo.
I ragazzi appollaiati come gabbiani sugli scogli dei balzi rossi fra Ventimiglia e Mentone suscitano in alcuni anche ammirazione, ma in molti suscitano paura, anche se in realtà sono pochi, ma sono forse l'avanguardia, mi lasciate usare una parola antica, l'avanguardia del proletariato del terzo millennio, che rimette in discussione gli equilibri di un ordine mondiale che rischia di andare in frantumi.
Allora, Giampaolo da Milano, vai, 800-24-00-24, non c'è, Giorgio, provincia di Modena, vai. Giorgio?
Sì, pronto?
Dai, Giorgio, forza, leva l'auricolare e tutto, forza.
Sì, allora, sto dicendo che prima i suoi colleghi, io la primissima volta che parlo con voi, perché è un piacere veramente, voi siete molto, parlate molto chiaro. Sì. Disinvolti. Allora io dicevo,
Giorgio, però o togli l'auricolare o ti metti a posto o ti mando serenamente a fare in culo, detto con tutto rispetto, eh? Detto con tutto rispetto, vai Giorgio,
è
forza.
Incredibile. Allora sta a sentire, io sono un misero terremotato della provincia di Modena.
Chiudi la radio,
è chiusa.
Allora vai,
chiusa.
Sei un terremotato della provincia di Modena, benissimo, cioè,
esatto.
Malissimo.
Io sono d'accordo che ci vuole molta solidarietà, ma purtroppo, pur non essendo della Lega, sono costretto a dare ragione a Salvini quando dice di portare un po' nella città del Vaticano, per esempio.
Ma cosa vuol
dire? Noi terremotati siamo 3 anni fuori di casa,
sì.
Nessuno ci sta cagando. Una cosa vomitevole, siamo in Italia purtroppo.
Cioè in che senso nessuno vi sta cagando? Tu che fine hai fatto, Giorgio?
Siamo fuori casa parecchie persone da 3 anni che attende la ricostruzione, che la legge c'è.
Sì, ma non è che state
ma cosa c'entrano gli immigrati però? Ma guarda che è incredibile, cioè, a fronte di disfunzioni dello Stato, ve la prendete con gli immigrati?
Parliamo una volta, altrimenti non ci capiamo. No. Gli immigrati adesso è sull'ordine del giorno per tutti quanti. Quello che voglio dire è che prima aiutiamo noi stessi italiani, poi se rimane... Ma se riusciamo,
io non ne posso
giustamente
più
aiutiamo anche
sì, però allora è un atteggiamento diffuso di cui bisogna tenere conto, però.
Ma possiamo dire che non è vero.
Possiamo dire che c'è un atteggiamento.
Ma come tu condividi questa
no,
roba?
Non la condivido di fondo, però non la condivido. Sono due
perché sei una persona alla fine intelligente.
No, sono
l'unica ma intelligente.
Sono due persone sono due partite diverse, è evidente. Però se le persone percepiscono,
è una stronzata. Va detto che è sbagliato. Cioè chi fa non informazione seria, ma comunque se stiamo discutendo di questa cosa va spiegato che non è vero, perché anche tu sai che non è vero, che non c'entra una fava, una beneamata fava.
Giorgio?
Oh, spiegaglielo.
No, spiegaglielo tu, Giorgio.
No, ma anche tu sei convinto.
Che cosa? Ma io dovrei sapere chi è questo signore. No, è il Presidente della Repubblica, chi sarebbe?
Vabbè, quello che conduce con me la trasmissione, sarebbe, Giorgio, su, dai, forza.
Ho capito, ma come fa a dire che non è vero?
Fatto spiegare da Cruciani.
Giorgio sente sulla sua pelle il fatto che loro ricevono pochi aiuti.
È sbagliato.
Invece
male.
Gli immigrati che arrivano in Italia sono, diciamo, tra virgolette,
non è così.
Accuditi con
non
35 euro al mese, eccetera,
non
eccetera.
C'entra niente, sente male, ma è vittima della propaganda
è
di quel signore della
propaganda.
Lega.
Benissimo, Giampaolo da Milano,
e dei giornali e delle televisioni.
Oh, no. Giampaolo, dimmi.
È molto breve. Volevo dire che Parenzo ha un atteggiamento.
Togli l'auricolare.
Ce l'ho l'auricolare.
Vabbè, non c'hai l'auricolare, va bene. Allora, d'accordo. Fermati, fai qualcosa, se no non si sente una mazza. Dai, Giampaolo, forza.
Io assolutamente non ho l'auricolare.
Vabbè, dai.
Allora, a questo punto volevo dire che Parenzo, essendo assolutamente inequanime, perché prende le cose da solo.
No, però ragazzi, non usiamo parole difficili. Inequanime, ma che vuol dire? Dai, Giampaolo, dai, ciao, ciao. Matteo Salvini ieri ha pubblicato un post su Facebook in cui c'era una sua foto mentre si faceva prelevare il sangue, no? Mentre faceva la donazione di sangue. Una dottoressa gli ha scritto: da donatrice ricordo che il dono è anonimo e disinteressato, non uno strumento di propaganda personale. Da medico le ricordo invece di tenere la pallina, perché teneva una pallina nell'altra mano dove serve, a parte che credo che gliel'abbiano detto che doveva tenere la pallina in quella mano, magari è stato un momento. Però io non so se per voi, anche per voi, questo gesto di Salvini, cioè di mettere su Facebook la donazione del sangue dicendo che non mi interessa chi aiuterò, un bianco, un nero, da cittadino mi interessa aiutare qualcuno che ne ha bisogno, eccetera, eccetera. Cioè se anche secondo voi ha approfittato della donazione del sangue per fare propaganda elettorale? Può darsi di sì, eh? In realtà Salvini mette su Facebook quasi ogni gesto della sua vita, quasi ogni gesto. Cioè non è che uno che ha approfittato della donazione del sangue per dire.
No, a parte che lo fa da sempre, si sa da sempre che lui dona il sangue.
Sì,
è
vero, sulla donazione del sangue ha detto io voglio aiutare chiunque, un nero, un bianco,
ma
eccetera.
Ma ti credo, ma ci mancherebbe altro.
No, a parte che non decide lui. Andiamo a Bari, Leonardo, vai.
Allora, io volevo dire una cosa. Ho sentito poco fa sì. Vladimir Luxuria,
sì, sì.
Che diceva che si rallegrava perché adesso si accontentano Miss Italia del suo documento di identità senza risalire
sì.
al certificato di nascita.
Sì, cioè nel senso che i transessuali operati, in teoria, se hanno altri requisiti, possono tranquillamente partecipare. Cioè se si sono tagliati il pisello possono partecipare. Questa è la sostanza.
E su questo io sono molto contrario.
Ma chi se ne frega di Miss Italia, ragazzi?
Ma ti rendi conto?
Ma per me può partecipare chiunque, anche uno che ce n'ha due di piselli a Miss Italia. Cioè potrebbe partecipare anche un trans, uno con due piselli, un ermafrodita, non me ne fotte nulla.
Ma
nulla.
Sono io neanche due, vedo però. Miss Italia.
Ma che te frega a te di chi partecipa a Miss Italia, amico mio? Ma che ti frega?
No.
Però c'è un discorso più generale, cioè io sono contrario a questo fatto che a un uomo che si fa una mutilazione venga concesso di mettersi etichetta di donna. Francamente uno è quello che nasce.
Secondo te il sesso non si può cambiare?
Secondo me no, si è quello che si nasce. Secondo me, vabbè, opinione personale.
No, non ho capito, Leonardo, scusa, secondo te dovrebbe essere proibito?
Con tutti i problemi che ci sono, gli è venuta la premura, ha fatto benissimo, per carità.
No, vabbè, quello che c'entra, ha sentito luxuria e
no,
dice...
ma ti rendi conto, con tutte le cose che ci sono, il telefono e si preoccupa se uno ha il bisogno
di chiacchiera, non diamo più importanza alle cose più importanti a quante ne hanno, beh, si chiacchiera.
No, ma su questo ha ragione.
Per carità, va benissimo.
Su questo ha ragione Leonardo, scusa.
Ma sì, mi fa sorridere che però si preoccupi di chi è Miss Italia se uno c'è il bisellino. No, no, incredibile, dai.
No, è Miss Italia, dunque è un concorso.
Dico solo che secondo me è sbagliato.
Ho capito, ma quella se uno è diventata femmina, cioè aveva il pisello, appunto, se l'è fatto tagliare ed è diventata femmina, è donna secondo come dire, tutti i canoni della legge, con la carta d'identità, eccetera, eccetera. L'altro giorno è successo a Bologna che c'è stato un certificato di matrimonio tra uno che era un maschio ed è diventato donna e la sua ex moglie. Che è una cosa un po' estrema, ma è successa, e dunque adesso restano sposati nonostante il fatto che siano due donne. Leonardo, e che ci vuoi fare? Se uno vuole partecipare a Miss Italia, dopo che si è fatto tagliare il pisello, partecipi a Miss Italia. Poi la giuria no, deciderà se è bella, non è bella, arriva prima, arriva seconda, arriva terza. Provincia d'Imperia, vai!
Pronto?
Dimmi!
Volevo dire questo, che effettivamente questa campagna di terrorismo psicologico che sta facendo Salvini è vergognosa per quanto riguarda...
Su cosa?
...Scade e quant'altro. E voi dovreste, anche lei, dottor Cruciani, dovrebbe non dare sulla voce a dottor Parenzo, ma essere d'accordo con lui...
Ma Parenzo può dire quello
che
vuole...
queste sono veramente delle campagne vergognose... che instillano nella popolazione delle paure e secondo me se questa campagna di fascioleghismo, come giustamente è stato definito dal Gadler,
non esiste il fascioleghismo,
ne vedremo delle belle in Italia.
Umberto, il fascioleghismo è una puttanata che non esiste, cioè una roba che non esiste, una definizione, per carità, una definizione giornalistica eccetera eccetera, che non esiste, non c'è nessuna paura di fascismo, non c'è nessuna posizione, come dire, antidemocratica, sono delle posizioni politiche criticabili, ma con il fascioleghismo nero-verde, come dice Lerner, non hanno nulla a che fare, è un modo per disprezzare una forza politica che per carità ci può anche stare, però non c'entra nulla. Sulla Scabbia, amici miei, che vi devo dire io? Cioè, a voi fa piacere pigliare la Scabbia? No, non fa piacere pigliare la Scabbia, punto e basta. Se un partito politico e un segretario della Lega come Salvini ci costruisce intorno in parte una campagna in questo momento, mi sembra una cosa assolutamente normale, battendosi contro l'immigrazione, diciamo, incontrollata, la Lega, no? Cioè, non mi pare così una cosa così strana che si costruisca anche intorno alla Scabbia un po' di propaganda politica. Che volete che faccia la politica? Che si metta a parlare di filosofia di Heidegger come vorrebbe Parenzo, non lo so, cioè boh. Voglio subito chiedere a Vittorio Feltri, che saluto dalla sua casa di Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Ciao Vittorio.
Ciao.
Se è normale un paese dove, magari io esagero perché sono giustizialista, sono manettaro, sono per il carcere, tu no, abbiamo diverse cose in comune, questa no, se è normale in un paese dove c'è, ci sono tre grandi personaggi, no? Cesare Battisti, sono tre casi diversissimi, che si annuncia le sue nozze con una fidanzata, con una fidanzatina brasiliana. Corona che esce dal carcere e comincia subito a fare i selfie, a scrivere non tornerò mai più in carcere come se dipendesse da lui, che anche questo è curioso, no? Cioè, uno scrive non tornerò mai più in carcere, sì, però amico mio, non è che dipende da te.
È un desiderata quello.
No, ma è d'accordo, però fa subito i selfie. Dov'è un paese dove uno esce dalla galera per andare comunque in una situazione di galera, anche se diversa, e si fa i selfie e le scritte in spagnolo con gli amici? Per carità, può fare tutto, nessuno è contro la libertà di opinione e di pensiero, però calma, uno dovrebbe dire vabbè, sto tranquillo, sto zitto per un po' di tempo, primo. E poi l'altro caso, qual era, Parenzo, aiutami tu che non mi ricordo più, il terzo caso, eccolo qua, sì, ah no, sì, Schettino che scrive un libro.
Schettino.
Ragazzi, Schettino scrive un libro, Corona, Corona scrive i selfie appena fa i selfie appena uscito dal carcere, e l'altro in Brasile si mette, si fidanza. Vabbè, Vittorio, Corona.
Cominciamo con Schettino, mi sarei stupito che non avesse scritto un libro, in Italia tutti scrivono dei libri, persino io.
Ah, tu già, è vero, sì, sull'Islam, com'è che si chiama il libro? Com'è che si chiama il libro?
L'ultimo che ho fatto si chiama Non abbiamo abbastanza paura.
Tu hai paura?
Problema, tu hai sono terrorizzato.
Ma anche da questi profughi che arrivano, pensi che si possano annidare pericolosi terroristi?
No, adesso lì la questione è un po' più delicata, noi non facciamo nessuna cernita, per cui è evidente che nella massa di coloro i quali arrivano nel nostro paese è del tutto probabile che ci sia anche qualche testa calda, ecco, la chiamo così per non esagerare.
Dunque sei terrorizzato.
Per non notare la sensibilità dei tuoi ascoltatori, che vedo che a volte sono molto, molto suscettibili.
Ma sei terrorizzato? Sul serio sei terrorizzato?
Sì, sono terrorizzato.
Cioè dall'Islam sei terrorizzato?
Voglio dire, basta dare un'occhiata alle immagini che ci arrivano di quello che combinano i signorini dell'ISIS per non stare tranquilli. Anche perché sono arrivati alle soglie di casa nostra e se fanno un altro passo se li abbiamo qui.
Senti, a proposito, Lerner dice, poi riprendiamo con Schettino, Lerner dice che la cosa della scabbia è tutta una puttanata, parla di fascioleghismo, la scabbia, ha detto alla Gelmini che la pomata se la dovrebbe mettere nel cervello, che in realtà il vero pericolo sono le idiozie che si dicono e non la scabbia.
Insomma, la scabbia c'è, che cerchiamo di nasconderlo, e la scabbia non è una malattia della pelle delle più gradevoli, per cui è abbastanza normale che qualcuno se ne preoccupi, insomma. Sarebbe strano il contrario, dopodiché non mi pare che ci siano dei dibattiti così accesi sulla scabbia, cerchiamo piuttosto di isolare coloro i quali ne sono affetti, dopodiché...
No, Lerner dice che Salvini ci marcia sopra, ci fa campagna elettorale...
Mi pare di ricordare, io sono abbastanza vecchio per avere memoria di certi fatti, che per almeno 40 anni il Partito Comunista faceva una campagna, non una, ma varie campagne elettorali all'insegna addirittura della rivoluzione, per cui non riesco a capire perché poi ci si stupisca perché la Lega nei suoi discorsi politici ci metta anche la scabbia.
Ma sì, ma infatti quello è il punto. Dai, la Democrazia Cristiana faceva la campagna elettorale sui comunisti che mangiano i bambini, che in parte.
Sì, fu anche quello. Poi c'avevano anche la Madonna Pellegrina che girava per l'Italia, sì, che faceva propaganda. Quindi non so.
La politica si fa anche così. Se uno dice gli immigrati portano la scabbia e ci sono dei casi di scabbia, certo, esagereranno la propaganda.
Renzi addirittura. Da qualche mese dice che il paese è ripartito, ed è vero che è ripartito, ma innestando la marcia indietro, quindi non è che siamo andati molto avanti, nessuno se ne scandalizza.
Senti, ma Corona, vabbè, tu sei sempre stato d'accordo sulla scarcerazione, no?
Sì, perché non credo che le attività di Corona, disdicevoli, un personaggio veramente discutibile, però insomma 13 anni di galera per quei reati. Tra l'altro non mi pare che ci fosse la concussione nei confronti di Trezeguet, il quale ha spontaneamente dichiarato di non essere stato concusso. Insomma, mi sembra che i giudici abbiano un po' esagerato con Corona. Se viene scarcerato dopo 2 anni e messo in una comunità, mi pare che rientri tutto ciò nelle regole della nostra giurisdizione.
Però lì è stata fatta, cioè lui, Corona, ha la fortuna di appartenere al cosiddetto bel mondo, no?
Sì, anche se
bel
questa...
mondo che io non avrei mai frequentato.
No, neanch'io, figuriamoci, però gode della solidarietà, della stima, della...
Sì, ma non è questo che l'aiuta. No.
Stima mi sembra un termine fuori luogo.
Io non ho nessuna stima.
Bel mondo anche, quindi insomma cerchiamo di almeno usare un linguaggio idoneo alle circostanze.
Sì, no, ma a differenza di uno sfigato qualunque, barbun o negro, come direbbe.
C'è stata una campagna di stampa che molti però hanno pensato.
Un negro qualunque della centrale, uso la parola che a Cruciani piace.
Cioè, si deprime in carcere come Corona. Cioè, la cosa che
è difficile che un negro vendesse delle fotografie a Tegresea. Molto
Difficile. Infatti, no, vendeva cose più utili, perché magari vendeva un po' di marijuana, vendeva cose molto più utili, infatti.
Vabbè, dopo la pubblicità riprendiamo su Corona, perché il pericolo l'ho letto da qualche parte, è che in realtà abbia ricominciato a fare il Corona subito, cioè questo è con le foto, con i selfie, con le frasette, eccetera eccetera.
Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero.
La Zanzara.
Attento al DDT, sai? So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want action? Gonna bring you down cause you can push it me. You gotta recognize my superiority.
Oh, allora, Santoro ieri ha detto che siamo un popolo di coglioni, forse anche un po' incivili, eccetera, eccetera, perché non siamo accoglienti, siamo sull'orlo del razzismo, eccetera, eccetera. L'Expo è stato costruito col lavoro nero degli immigrati, cosa peraltro non vera, perché non è che c'è stato sicuramente qualche cosa di lavoro nero, ma non è che è stato costruito col lavoro nero degli immigrati. Magari fosse stato costruito col lavoro nero degli immigrati, ci avremmo messo forse un po' di meno di quanto ci abbiamo messo a costruire quei padiglioni. Sentite la Ferilli che ci spiega perché è di sinistra, la cosa entusiasmante che ha sentito ieri Parenzo, la Ferilli che spiega perché è di sinistra, una cosa a mio parere un po' patetica.
Io sarò sempre di sinistra perché amo e ancora oggi mi commuovo su tutto quello che certi ideali di sinistra hanno rappresentato per i popoli del mondo. Io sono di sinistra perché senza la sinistra per l'uomo sarebbe ancora più duro sopravvivere.
Capito, Vittorio?
Sì, ho
capito. Hai capito?
Sì, non mi sembra così interessante.
Ti mancherà Santoro?
No, Santoro dice che siamo un popolo così da criticare, sì. Ma mi risulta che lui non sia svizzero o austriaco, è nato anche lui in Italia, mi pare che abbia sfruttato abbastanza bene il popolo italiano per fare audience. Oggi non ce la fa più per motivi imperscrutabili, ma non è un buon motivo questo per criticare coloro i quali non lo seguono più.
No, dice che i talk show ce ne sono troppi, dice. C'è stata una invasione di talk show.
E lui ha inaugurato il filone, quindi non può lamentarsi troppo.
Ma è morto
con
Berlusconi.
Scusami, di già che ci sono, facciamo un po' di ordine. Parlavamo di Cesare Battisti e ci preoccupiamo perché si sposa. Ma è la moglie che deve preoccuparsi, non noi. Che ci frega se si sposa?
Sì, no, è vero, era per
Poi per quanto riguarda il libro di Schettino, voglio dire, io se fossi un editore avrei preso volentieri comunque, anche perché è interessante sapere anche la sua versione. Insomma, si dice che uno non è colpevole se non condannato dopo il terzo grado, allora diamo a questa chance anche a Schettino.
No, per carità, era per indicare una situazione.
È il classico libro da scoglio quello, no? Te lo leggi al mare, sullo scoglio, ti metti lì e ti leggi.
Bella questa battuta.
Lo puoi leggere dove vuoi, cioè, chi vuole lo compra, chi non vuole non lo compra.
No, ma anch'io avrei fatto, fossi un editore.
Non abbiamo niente da ridire, no? Ma
no,
non frega.
Ma non ce ne frega niente, infatti il punto era per indicare il fatto che in Italia finisce sempre un po' a tarallucce e vino, diciamo la verità.
Ma io credo che anche negli Stati Uniti uno che avesse compiuto le cose che vengono attribuite a Schettino, magari qualche editore gli avrebbe chiesto di dare la propria versione. Non mi sembra scandaloso, insomma, sono ben altre le cose che mi danno fastidio. Quando vengono a limitare la mia libertà mi incavolo, altrimenti me ne frego.
Senti, ma tu sei di quelli che pensano che c'è un'invasione in corso, oppure come la Boldrini che oggi ha detto che in realtà l'immigrazione non è un problema? Che c'è? Chi è che sta?
Insomma, l'invasione è sotto gli occhi di tutti, non è un'opinione, è un dato di fatto, dopodiché dobbiamo metterci d'accordo sul modo per arginare. Io penso che l'Italia negli ultimi 15 anni si sia data molto da fare per salvare quei poveracci che stavano per annegare in mare e poi per ospitarli male, secondo i nostri mezzi. Ora non abbiamo più una lira neanche per pagare le pensioni a coloro i quali le abbiamo decurtate in passato illegittimamente, non abbiamo i soldi per dare la casa a quei poveracci italiani che dormono nelle automobili perché privi di qualsiasi sostanza e anche di un reddito che gli consente di comprare la casa, e poi a questo punto dovremmo dire all'Europa: noi non ce la facciamo più, adesso andate un po' voi nel Mare Nostrum a salvare questa gente, portatevela dove volete, noi non ce la facciamo più, non abbiamo i mezzi, non abbiamo le capacità, siamo diventati poverissimi, e questo è il discorso che dovremmo fare. Non c'è niente di razzista in tutto, di razzistico in tutto questo, c'è soltanto l'ammissione che non siamo più in grado di ospitare nessuno in modo decente, per cui provveda qualcun altro. I paesi d'Europa sono addirittura 26 o 27, non ricordo esattamente,
e non fanno
quindi
nulla.
Si diano da fare, noi abbiamo già dato, adesso diano gli altri.
Chi è che sento un brusio di sotto?
Bronzo.
Bossi, ogni tanto chiama.
No, volevo dare questo annuncio alla Radio Padania, la mia radio.
No, non è questa, è Radio 24.
Beh, uguale, l'abbiamo comprata ormai.
Ma non avete comprato, siete con le pezze al culo, fra poco chiudete, dai.
No, abbiamo comprato, volevo dire che abbiamo fatto una riunione poco fa con Bobo Maroni, con Salvini.
Ma non fai lei non fa più nessuna riunione ormai.
Sì, tutto, ho convocato i miei e abbiamo deciso che candideremo a sindaco di Milano. Vittorio Feltri, abbiamo sentito prima che ha detto cose importanti su quelli che tu chiami migranti. Dove cazzo migrano qui? Migrano a casa loro. E quindi è importante che candidare Feltri, che è un uomo libero come il giornale che ha diretto, borghese come il giornale che ha diretto, libero, borghese e anche indipendente come l'altro giornale che ha fatto. E quindi per queste tre ragioni noi diciamo Feltri sindaco di Milano. L'abbiamo detto prima.
L'avete deciso, ma...
E il Trotta sarà assessore.
No, Trotta assessore mi pare difficile.
Sì,
questo.
Abbiamo fatto già l'accordo.
No, ma che accordo? Non c'è nessun accordo.
Abbiamo già deciso, fatto già il governo. Ma... Il Trotta non fa più un cazzo, scusa, lì è laureato.
E l'ho capito, non fa più un cazzo perché ha fatto le sue cose in regione.
Abbiamo fatto l'accordo, farà l'assessore alla viabilità.
Vabbè, adesso però chiediamo a Feltri se...
Alla viabilità, sa tutto della viabilità di Milano.
Ma io ho letto da qualche parte che...
Abita in via Farini, sa tutto.
Ho capito, ma non è che ti viene in mente di far sindaco, no?
A me, ma guarda, lo farei volentieri se fossi capace, ma non è proprio il mio mestiere. Riesco a malapena a fare il giornalista, figurati se posso.
Cioè, qualcuno, ho letto da qualche parte sul giornale che è spuntato il tuo nome, cioè Feltri, possibile sindaco di Milano.
Da un po' che si leggono queste cose, ma mi fanno anche piacere. Vabbè, non è che mi candidano per andare a San Vittore. Mi hanno candidato anche come presidente della Repubblica. Cosa devo fare? Incazzarmi? No, di sicuro sono anzi lusingato da tutto questo, ma io sono consapevole dei miei limiti, per cui metto subito il piede destro sul freno.
Cioè, nel senso che non lo farai, insomma, se te lo proponessero diresti di no.
Vabbè, non sono in grado.
Effettivamente con le scartoffie non ti ci vedo troppo.
Non mi muovo.
Cioè, io capisco
non sono a mio agio.
Capisco chi ti vuole proporre, perché pare che Berlusconi...
Ma lui deve fare solo il taglianastri. Cioè,
no,
poi
ma
c'è
taglianastri,
una
non è che può fare taglianastri.
Ma guarda, mi romperei i coglioni anche a tagliare i nastri, caro Parenzo. Preferisco tagliare qualche cos'altro.
No, ma il punto fondamentale è un altro. Che Salvini, che io continuo a pensare che sia la persona più adatta per fare il sindaco di Milano l'anno prossimo. Comunque,
ma non gli conviene, Giuseppe, non gli conviene perché lui è a capo di un partito molto importante che fra l'altro è in fase di ascesa continua. Se abbandona il ruolo di leader politico per fare il sindaco, è evidente che il partito ne risente in modo drammatico.
Sì, d'accordo, però insomma il sindaco lo può fare anche. Ci sono stati tanti sindaci che poi sono diventati, si sono candidati alle elezioni. Vabbè, intanto prendi il comune di Milano, poi si vede, insomma, questa è la mia idea. Però voglio capire, Berlusconi però potrebbe appunto volere qualcuno, anche la Lega, qualcuno di esterno, dunque pensano del Debbio, che detto non ci pensano nemmeno lontanamente, poi beccano sempre i giornalisti, non so perché. Vittorio Feltri, poi tra l'altro se guadagna pochissimo a far sindaco di Milano, dico io.
Questo è drammatico, come tu sai io non me lo potrei permettere.
Cioè guadagna tipo 150.000 euro l'anno, una cosa del genere, il sindaco di Milano, credo.
Prova da miserabile.
Beh, miserabile insomma.
Vabbè, insomma,
no, per il zio, ognuno ha le sue cose, dai, ognuno ha i suoi parametri.
Il suo reddito.
Ma tu Salvini, premier, lo vedi alla fine o no?
Come dici?
Salvini premier, ce lo vedi oppure è una missione impossibile?
Ma mi sembra prematuro un discorso del genere. Salvini tanto deve conquistare la maggioranza e non è una passeggiata. Quando hai quella poi si può fare un discorso. Sicuramente è un uomo di valore, perché ha preso in mano una Lega moribonda un paio d'anni fa e l'ha portata ai livelli tali che da far paura a Renzi. Beh, insomma, allora almeno un po' di rispetto bisognerebbe averlo per lui, e io ce l'ho, l'ho sempre avuto, ho sempre saputo che aveva le qualità per sfondare, ha sfondato, quindi sono anche abbastanza
sicuro. Hai ricominciato a votare la Lega da quando c'è Salvini? Cioè,
beh, no, cosa... no, non abbiamo più votato, non votiamo da non so quanto tempo, quindi...
Ah, perché potresti tornare a votare?
No, io non ho votato, non ho votato negli ultimi tempi, perché...
Ah, perché non ci hanno permesso di votare il governo, dici tu? Sì.
Quello lì, Renzi ci è arrivato in una maniera anomala, ma insomma legittima, intendiamoci, perché anche Monti non ha vinto le elezioni, neanche Letta le aveva vinte. Però insomma...
Parenzo, io ti voglio segnalare che è uscita una bellissima ricerca negli ultimi minuti sul cunnilingus. Sai che cos'è, Parenzo?
Sul?
Cunnilingus.
Beh, sì.
Cioè, è interessante, dillo a Parenzo che è interessante.
No, ma lo sto dicendo infatti a Parenzo. L'unica cosa...
Non so solo quanto questo argomento possa interessare i nostri editori, cioè la Confindustria, però... Per
ma
carità.
Perché la Confindustria, gli industriali non praticano il cunnilingus, scusa.
Io, però, cioè... sono quelli che lo praticano di più perché hanno i mezzi.
Esatto, no, bravo! hanno i mezzi per permettersi qualsiasi femmina.
No,
è fondamentale tutto questo. Allora, tutti gli industriali collegati, imprenditori, eccetera, praticano il cunnilingus.
Sì,
questo
però io immagino questo, capisci? Che i nostri editori, che comunque sono però Confindustria, salgono in macchina, immagino il presidente Squizzo, sale in macchina, dice, oh, vediamo, buona giornata di lavoro, fine settimana, sto andando a... Vediamo di che cosa tratta la mia radio. Tum! Accende alle 20:10 e sente, anziché, giustamente, no, occuparsi la questione di Varoufakis,
ma
di Atene,
chi se ne frega, che se ne
la
palla.
Borsa, cioè, sente questo quesito sul
cunnilingus. Che in realtà
l'industriale si arrappa
esatto. In realtà è molto curioso di sapere che è uscita una guida, perché nessuno sa che il cunnilingus è una delle pratiche sessuali più difficili da eseguire.
Sì,
molto complicato. Cioè, uno pensa, no, di stare lì è una roba,
no,
è molto complicato, e soprattutto, oltre che essere complicato,
bisogna dedicarci. Cioè, in questo manuale che ho letto in questa giornata, io sono venuto a Capri oggi, no? Quindi,
hai letto perché stasera lo vuoi praticare?
Premiano mia moglie, premiano Biagio Agnes.
Vabbè, pensate come siamo ridotti.
Allora, venendo qui in aliscafo, cercavo notizie e l'occhio mi è caduto, tra le tante, su questo manualetto.
Sì.
Su questo manualetto,
eccetera. E in realtà non è questo manuale.
Ho capito che in realtà è una pratica molto difficile, se fatta correttamente.
Perché non lo sai. Perché lo
pratichi... Vale più la pratica della grammatica, però.
In quel campo sì. Meglio forse più praticare che leggere. Anche Feltri praticherà sicuramente, sarà un amante.
Non ho fatto altro nella vita.
Ma come, ho fatto anche giornali.
Beh,
dai, su.
Il vero quesito è questo: è meglio dentro o è meglio fuori?
Ma
grande quesito in generale è meglio, perché molti dicono è meglio fuori, più fuori che dentro. Cioè,
guarda, scusa se metto in campo la mia esperienza.
Sì.
Diciamo che la parte esterna è la più gradita dalla maggioranza, però in alcuni casi, anzi in molti casi, è gradito l'interno. Quindi bisogna saper distinguere e capire quando è preferito l'interno o l'esterno. L'abilità di chi pratica questo esercizio molto interessante da proprio nel distinguere subito il tipo di persona con la quale ha a che fare.
Ecco, in media
ha parlato il maestro, il direttore, quindi.
Sì, infatti io mi inchino assolutamente
alle
non si può aggiungere altro. Diciamo, la media qual è, diciamo, di preferenza? 50-50 oppure?
No, direi 30 interno, 70 esterno.
Addirittura 70
sì,
esterno.
Beh, naturalmente parlo in base a quello che mi è accaduto, non è che
interpreto
il pensiero di tutti.
Assolutamente. Va bene, ciao Vittorio, a presto.
Grazie,
ciao, abbraccio
a tutti.
Pubblicità.
Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta La Zanzara.
Che Radio 24 faccia una cosa del genere. Forse la lavatina di capo a te ti farebbe bene.
Qual- qualche ascoltatore, poi sorprese, il ristoratore che imita Mussolini, caro Parenzo,
è
diventato famosissimo da quando è passato qui alla Zanzara, famosissimo.
Di questo mi rammarico, ma ho letto, sì, ho visto.
Hai letto, sì, no, dovresti essere contentissimo.
No, beh, c'è un altro pazzo mussoliniano in giro che si vanta di
ma
questo.
Sì, ma dai, è diventato
ma poi di un signore, scusi, perché sì, adesso che mi fai ripensare a questa roba agghiacciante.
Sì.
Questo qua passa le serate con degli amici.
Con degli amici a fare l'imitazione di Mussolini. Ma che cazzo te ne frega te? Ti sembra normale andare a Capri? Ti sembra normale andare a Capri alla cosa, alla premiazione?
Scusami.
Abbi pazienza, ma non è normale frequentare certa gente. Quello, io preferisco frequentare il ristoratore che imita Mussolini. Scusa, io preferisco passare una serata.
Capri e il coglione che recita Mussolini.
Ma tutta la vita. Io preferisco, se dovessi scegliere oggi, vai a passare una serata a Capri dai papaveri del giornalismo, oppure a Sequals, al premio Biagio Agnes, oppure in un'osteria in provincia di Pordenone.
Ma figurati.
Da signori simpaticissimi, con uno che fa l'imitazione di Mussolini,
ma potrebbe
fare anche l'imitazione di Stalin, preferisco andare lì. Te lo dico sinceramente, preferisco andare lì.
Beh, ma guarda, ti qualifichi da
allora
solo.
C'è da dire che un dirigente della polizia ferroviaria di Catania, ti è sfuggita questa notizia?
Ho visto quello che ho scritto su Facebook, come no?
Oh, dirigente.
Gli immigrati, buttiamoli a mare, mi manca Hitler.
Signori miei, voglio che voi mi consegnate adesso il numero di telefono, i contatti con il signor Gioacchino Lunetto.
Anche questo si potrà condannare o no?
Vabbè, questo è un coglione.
Ti chiedo, perché ormai siamo.
Non lo so, lo cacceranno dalla polizia.
Ma arriverai a dire poverino.
No.
Arriverai a dire anche questo.
No, poverino. In questo caso no. Ti dico perché. Perché poi c'è frase, no? Questo è un dirigente, è un poliziotto. Dirigente della Polfer di Catania, Gioacchino Lunetto.
Appunto.
Della polizia ferroviaria, comunque un poliziotto, il quale sul suo profilo Facebook ha scritto: gli immigrati, ha postato prima una cosa su una specie di rivolta degli immigrati che assaltano il comune, non vogliono lavorare, vabbè, vero o non vero che sia, ha postato questo articolo e poi ha scritto: gli immigrati, bruciarli vivi o rimpatriarli. E vabbè, e qui, fin qui, guarda, dovrebbe essere cacciato lo stesso per questa frase, però diciamo che potrebbe anche salvarsi. Poi ha aggiunto: mi manca Hitler.
Poliziotto,
contro i campi rom la ruspa è l'unica soluzione. Vabbè, questa qua è una roba che dice pure Salvini, per cui. Gioacchino Lunetto, Catania, ragazzi, forza, mollate sto numero, vai, forza, chiamate e mollate sto numero, dai, 800 24 00 24. Mauro, provincia di Milano, vai.
Giuseppe, ciao.
Ciao Mauro, dimmi.
Ascolta, devi consentirmi due osservazioni, una politica seria e l'altra di costume mia personale, è uno sfogo mio,
Dai.
Allora, la Russia che tutti gli italiani desiderano con la figura di Putin, deve comunque essere confermata anche Radio 24, Confindustria dice che comunque è un partner importantissimo. Allora mi chiedo, perché gli americani ci mandano la moglie di Obama e in compagnia anche della moglie del premier Renzi a fare tutta questa scenetta, tutte delle moine, a fare foto con
i bambini? Ma che cazzo c'entra Putin, la questione dell'embargo, le cose, i danni, il commercio eccetera, col fatto che la moglie del presidente degli Stati Uniti è venuta in visita all'Expo ed è stata accompagnata? Sono cose istituzionali, formali, che esistono da quando esistono gli stati, e qual è il problema?
No, il problema
cioè,
è che non
ti piacciono Michelle Obama e Agnese Renzi?
Fondamentalmente, a me tutta questa scenetta, questa manfrina, per cui sorrisi, grandi scenette, scorte e grandi dibattiti attorno, che cosa?
Ti fa schifo.
Sì, onestamente mi fa anche molto schifo, perché a questo punto dovrebbero essere anche un po' fedi transessuali. Facciamo una bella cosa: se Obama si ostina a mandare in giro sua moglie, allora si decida a mandare un transessuale vero, almeno onoriamo la figura di queste persone e di quella dignità di queste persone.
Lorenzo, rispondi tu, per favore.
Cosa di fronte alla follia, del venerdì, di una persona che ha avuto una giornata di lavoro.
Ma non sembra folle, però, questo è il punto. Non sembra folle.
E questo è peggio ancora.
Non sembra folle, perché aveva iniziato anche in maniera normale. Poi ha detto: sì, allora mandiamo in giro un transessuale. Che vuol dire, scusa? Perché ce l'hai pure con i transessuali, Mauro?
No, assolutamente no. Però piuttosto che mettere una patacca, cioè la moglie di Obama.
Ma perché una patacca, amico mio? L'unica cosa, secondo me, ridicola che ha fatto è stata cucinare gli spaghetti,
no,
con la pentola a pressione.
Questa gaff divertente che ha fatto.
Della pentola a pressione, cioè
la gaff della moglie di Obama, divertente.
Quale? Ma signori, diciamocelo chiaramente.
Quale gaff, scusa Davide, scusami.
Quello sul terremoto.
Sì, no, d'accordo, però c'è stato anche il fatto che ha cucinato gli spaghetti con la pentola a pressione. Cioè,
vabbè, ma quello è americana.
La pentola a pressione di spaghetti, ma ragazzi, ma
vabbè, gli americani usano il ketchup al posto del pomodoro per mettere sopra la pasta.
Ma non è vero, dai, non è vero. Beh, Claudio, provincia di Milano, vai Claudio.
Intanto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare, di dire due cose a Parenzo. Io stimo le persone che hanno il coraggio di dire delle cose, ma Parenzo ha la prerogativa di dire niente, cioè, e lo pagano pure.
Di dire il
e
niente.
Lo pagano pure.
Parla.
Il niente.
Sì, ma noi ogni tanto siamo pagati per dire il niente. Il punto fondamentale, Claudio, è che siamo pagati anche tanto,
guadagnate quasi come me che mi faccio un fondo infinito a curare le persone malate. Ma Parenzo è mai andato in psicoterapia?
In psicoterapia, beh, qui siamo al top. Qui siamo al top, qui siamo veramente al top.
Sì, glielo dico tranquillamente, sì. E
sicuramente psicoterapeuta non vale molto.
Le dico di
questi
più.
Questi sono i risultati.
No, le voglio dire di più.
Una persona che è sempre in grado di sparare a zero sulla povera gente che partecipa anche con un po' di infervoro alla trasmissione.
No, quello fa parte.
Questo è vero, Parenzo, sei dai dell'idiota a troppa gente, poi la gente si rompe pure il cazzo. Poi la gente si rompe anche con
Io. L'irriverenza del suo collega che conduce mirabilmente la trasmissione.
Grazie.
È incompatibile con la stupidità.
Quello è assolutamente compatibile. Il punto è un altro. E dovrebbe smettere di dare dell'idiota a tutti così a cazzo di cane. Dare dell'idiota alle singole persone va bene.
Se si trovasse di fronte alla persona che è in grado di...
Scusi, lei pratica il cunnilingus?
Io certo, e ci mancherebbe altro.
E che ne so, magari
sono
non le piace.
Una persona normale.
Ma perché? C'è gente a cui non piace praticare il cunnilingus? È l'odore.
Vabbè, è un problema.
L'odore forte, le cose.
Sì, odore forte è un par di ciuboli. Vuol dire che c'è una malattia, se c'è un odore.
Perché?
Ma lei di cosa si occupa, scusi?
A lei non piacciono gli odori forti?
Io faccio lo psicoterapeuta.
Ah, ecco, benissimo. A Torino dove?
No, a Milano.
No, no, io l'ho fatto in passato. Volevo rispondere completamente perché sennò sembra che eluda alla sua domanda. Invece in passato l'ho fatto per un ciclo, per la verità sono stato un po' discontinuo. Adesso le annuncio questo.
Cioè sei stato dallo psicologo? Non ho capito.
Sarà andato da uno psicoterapeuta.
Per farti curare che cosa, scusa?
Quando uno magari ha dei momenti di passare. No, l'ho fatto. Adesso voglio. Guardi, l'annuncio che faccio, ma non interesserà a nessuno, ci voglio tornare.
Vuoi tornare dallo psicoterapeuta?
Guardi, però sono stato, non dico il nome perché sennò si fa pubblicità.
No, infatti.
Bravo professionista di Roma anche.
Allora?
Tempo fa, però non ho finito poi tutto
vabbè, sì, no,
ma si vede, si sente da come...
no, ma lo dico, me l'ha chiesto, glielo dico, come vede non
vai, riassumi, dai amico mio, dai.
No, ma adesso penso che da settembre ho intenzione di ricominciare, perché mi ha fatto
bene,
mi
tutti la ringraziamo infinitamente, perché se fosse solo per lei io chiuderei la radio.
No, dai, Claudio.
Ma no, dovrebbe farlo.
Ma che dovrebbe farlo? Ma state zitti, non rompete i coglioni. Ciao. Ciao.
Dovrebbe farlo.
Allora, abbiamo intercettato oggi, caro Parenzo, un signore che misura i crani. Questo signore è un tizio molto, un folle di quelli che twittano come dei pazzi. Si chiama Paolo Sizzi, signor Paolo Sizzi, misura i crani, è una specie di etnonazionalista, una cosa di questo tipo. Era curiosa questa cosa, poi abbiamo sostanzialmente quasi buttato questa intervista, no? Perché insomma era troppo... Però c'era un passaggio importante, le misure dei crani, cioè questo qua è uno che misura i crani per esaltare la razza. Perché lei misura i crani?
Allora, materialmente per adesso ho misurato solo il mio di cranio, perché andare in giro con calibro, riga rigida, compasso, bindella e quant'altro diventa un po' difficile. Appunto. Però sta tutto semplicemente nella ricerca delle proprie origini, nell'esaltazione della propria etnia, della propria razza, anche in senso, se vogliamo, biologico, ma anche culturale.
Qui siamo all'ambulanza, la tripla ambulanza, secondo me, tripla ambulanza. Poi anche la,
che sia ancora in circolazione.
Anche la freddezza con cui diceva queste cose.
Io più che altro mi definirei etnonazionalista più che nazionalista, un concetto un po' diverso.
Che vuol dire etnonazionalista, giusto per capire?
Ah, giusto per capire, si tratta dell'esaltazione etnica delle varie peculiarità italiane, che io fondamentalmente individuo in sei areali.
Sì.
Un areale lombardo, uno veneto, uno etrusco, uno ausonico, uno esperico, uno sardo.
Sì.
Che possono trovare coesione nell'esaltazione di quell'italianità comune che è, sì, soprattutto culturale, italica e romana, se vogliamo.
No, ma torniamo sui crani, misura i crani, torniamo. Scusi, ma lei misura anche il cranio? Com'è la storia della craniometria?
Ma quello è un interesse antropologico,
sì,
un interesse antropologico e fisico che poi si concilia con la genetica delle popolazioni.
Come, aspetta, scusi, che c'è Parenzo che vuole dire una cosa.
No, salve, solo Parenzo. Io tendenzialmente non parlo con chi misura i crani, considerandola un totale, ma lo dico con amicizia e con franchezza, idiota, perché uno che...
Ah, io sarei un idiota, scusi.
Ma io direi totale, ma lo dico...
Abbia pazienza,
Ma lo dico veramente con grande tranquillità. Superando questa mia barriera culturale.
Anche la genetica delle popolazioni, le consiglio anche un test per scoprire il suo aplogruppo paterno e materno, se vuole.
Cosa devo scoprire, scusi?
Il suo aplogruppo paterno e materno, per vedere chi fosse il suo capostipite. Se non sbaglio, lei è di origini ebraiche, no? Quindi potrebbe essere di aplogruppo J1 mesopotamico.
Cos'è, scusi, capogruppo?
J1 mesopotamico, ragazzi, siamo alla, siamo a, all'ambulanza, ma molto
possiamo dire che è uno spostato, no?
Vabbè, ma ragazzi, ma,
no, ma, chiedo,
ma va da sé, ma dire? l'aplogruppo, aspetta, c'è dell'altro.
Se lei, come mi sembra di capire, è comunque di origine ebraica, il suo,
ma poi di cui origine, sono proprio ebreo.
Ecco, il suo aplogruppo potrebbe essere J1 o J2, che sono degli aplogruppi che si rintracciano nell'area mesopotamica.
Fino a qualche giorno fa reputavo pazzi quelli che si misuravano, diciamo, il pisello. Ora preferisco quelli a chi si misura il cranio. Alle volte le due cose coincidono.
Il suo limite è un suo limite, anche una forma di ignoranza, perché ripeto, non c'è nulla di malsano sotto queste pratiche.
No,
si tratta semplicemente dell'approfondimento delle proprie radici, che non possono limitarsi all'amore per la flora, alla fauna o ai dialetti, se vogliamo.
Buonasera, Lucchi Romani alla Zanzara.
Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. La Zanzara.
Due disgraziati bidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri.
c'è un ospite collegato, caro Parenzo, però vorrei leggerti una cosa che mi ha passato.
No, io prima, siccome tu hai parlato del Cunilingus, eccetera, sì, e questa è la radio della Confindustria, ti segnalo che sta avvenendo una cosa di non poco conto.
Cioè, che
cioè in Grecia sta avvenendo una fuga dalle banche.
Ma non sono ce ne fotte nulla a noi.
Ritirati in due giorni,
2 miliardi.
Sì, 2 miliardi. Allora, bene, diamo en passant solo questa notizia.
Ma guarda che è stata già data nel corso di 40.000 giornali radio e varie notiziari.
Eccetera.
Chi se ne frega, noi siamo qui e facciamo le cose nostre, no? Che ce ne frega della Grecia che ritirano 2 miliardi? Quando se ne andrà dall'euro, se ne andrà dall'euro. Pazienza.
Ma che discorsi sono?
Ho capito, ma non ho nulla da dire, nulla da commentare su questo, se ne occupano altri, dai, su. Allora, prima di interpellare un ospite grandissimo che abbiamo qui in collegamento, vorrei leggerti questa cosa.
C'è
che
Varoufakis in collegamento.
No, ma che Varoufakis, basta Varoufakis. Con sto Varoufakis, vatti a occupare tu di Varoufakis, non ci rompere le scatole. Allora, vorrei sì, leggerti questa cosa che viene da un signore che si chiama Stefano Tirapelle, che non è Tirapalle, Tirapelle,
no,
ed è un amico di Riccardo Poli, del signor Riccardo Poli, assistente di questa trasmissione. Tirapelle.
Ma che cosa, cioè, oltre no, essere amico di Riccardo
Poli, ha scritto una cosa fondamentale. Aspetta, sì, ha scritto una cosa fondamentale. Te la leggo velocemente. Sì. Signori, la vostra vita non può essere sempre solo spaccare il cazzo al mondo. In Cina mangiano i cani, problema loro. Non mangiano il vostro, mangiano il loro. Voi mangiate conigli, galline, polli, faraone, piccioni, uccelli di ogni sorta, tacchini, mucche, vitelli, manzi, toro e relativi testicoli, capre, pecore, agnelli, montoni, cervo, cerbiatto, cinghiali, maiali, porcellini, pesci di ogni sorta, salmone, sardoni di lago e baccalà. Fate disboscare foreste per mangiare banane, manghi, quinoa o come cazzo si scrive. Volete lo zucchero di carne, il cioccolato, volete l'insalata, i pomodori e le melanzane a dicembre. Sapete a chi sta sul cazzo questa cosa? A tutto il Sud America che muore di fame per riempire la vostra pancia, all'India dove le mucche sono sacre, e godrei se 1 miliardo di indiani cominciasse a rompere i coglioni come li rompete voi, perché loro c'hanno l'atomica e se ne fanno una questione di principio, vengono qui con i loro turbanti e ci possiamo dimenticare le fiorentine, le grigliate con gli amici, perché per loro le vacche sono sacre. Sapete chi andava in giro dicendo agli altri che erano incivili e dovevano cambiare? Colombo e i suoi amici hanno massacrato chiunque non si convertisse ai civili standard europei. Insomma, se si vogliono mangiare i cani, che se li mangino i cinesi. Accettate quello che è diverso da voi e, come dice Andrew Zimmern, che non so chi diavolo sia, se vi sembra buono, mangiatelo. Questa è una bella frase: se vi sembra buono, mangiatelo.
Beh, bravo, è intelligente, strano sia amico di Poli.
Ma perché, scusa, non ho capito.
No, sto scherzando, ovviamente.
Abbiamo con noi Serena Grandi.
Buonasera a tutti.
Ti fa orrore, Serena, questa festa, sì, questo festival dei cani, della carne di cane in Cina? Ti fa orrore, immagino.
Io, guarda, quando vedo i filmati su Facebook, niente, Facebook. Mi fanno impressione. Però sono problemi loro. Mi dicono
che stai diventando un po' vegetariana, Serena, o no?
Sì, sì.
Ma come mai? Pure tu vegetariana?
Non mi piace la carne, vivo al mare e mangio il pesce, quindi diciamo che la carne mi fa un po' impressione, non so per quale motivo in questi ultimi tempi. Sai perché?
Perché
io penso, quando gli sparano in testa, che hanno quel colpo, hai capito, così?
Ah, quel colpo finale,
finale. La fine.
Eh beh, ho capito, però.
E allora io credo che quella fine lì la senti nella carne.
Tu dici.
Direi anche il pesce così, però.
Beh, sì, mare, ma è diverso, però.
Ma poi certo, qui ci sono i pesciolini piccoli, quindi. Io sono un pappagallo, quindi.
Sì, però non mi diventare vegana.
No, per carità, se no la Parietti si arrabbia.
Se no la Parietti diventa una bestia. A proposito di Parietti, ma ho letto che su Facebook, come dici tu, Facebook, hai scritto una roba: se mi vesto di rosso, cioè hai visto Santoro ieri sera, non mi dire.
Sì, ho visto Santoro, lo vedo sempre, ti devo dire la verità, che mi piace molto. Ieri sera mi ha un po' stuccato, era un po', hai capito, una, come dicono qui in Romagna, un bulirone, perché arriva una, parlava due, cioè tre pagine, la gente si, devo dire, la Ferini bravissima, anche Alba è stata emozionante, veramente. A me Alba mi ha emozionato, anche se io ritengo che anch'io c'ho un padre che è stato in Russia, era un partigiano, si chiamava Pino,
sì,
che venne in Italia dalla Russia mangiando bucce di patate.
Però?
Però non è che se voglio andare a vincere, cioè, sono cose mie, personali, capisci? È difficile fare politica. Io ho scritto un libro bellissimo che ha avuto un grande successo e dice, sai, ti sei buttato nella letteratura. No.
Ma io adesso come va?
Ho dato un secondo nella letteratura, però sono anche uscita immediatamente perché... sono una scrittrice, capisci? Quindi fare politica.
Senti, ma te che ti è rimasto?
Io della Sera Grandi ricordo dei film belli anche.
No, ma certo, ma che ti è rimasto un po' dell'Oscar dal punto di vista economico, per esempio?
Io
sono, no, ma sono curioso di questo. Quando uno vince l'Oscar, no? Tu in parte lo hai anche vinto, non è che diciamo.
Non è che l'ho vinto io.
Non l'hai vinto
magari.
Tu, certo, non l'hai vinto tu. Però non ti è arrivato nulla. Non ti è arrivato nulla dell'Oscar di Sorrentino, no? Nulla.
No, grazie a Dio, no.
In che senso, grazie a Dio?
No, grazie a Dio nel senso che non è che poi sì, quando fanno i contratti...
Non prevedono questa cosa?
No, non prevedono questa cosa assolutamente, in Italia non c'è una legislazione. Infatti quando facevo i primi film che incassavano, ad esempio Miranda incassò 18 miliardi al botteghino a 6.000 lire al biglietto. Ma io di soldi non ne ho visti mai. Sì, forse dalla Francia ho visto qualcosa che arriva.
Miranda è un film con Serena Grandi, non il giocatore che sta prendendo l'Inter adesso dall'Atletico Madrid, no, perché tanto per specificare, insomma. No, però io voglio capire, per esempio, l'ultima partecipazione che hai fatto è stata nel film di Sorrentino dal punto di vista cinematografico.
No, io ho fatto questa My Italy con Rocco Papaleo, con la regia di
Colella. Sì. Ma ancora guadagni col cinema? No, molto poco.
Ma sì, guadagno perché poi mi la cavo sempre, guadagno, vado a fare comunque le varie trasmissioni. Non amo la televisione perché la televisione, come diceva Gramsci, devi dire la verità e quindi è una cosa rivoluzionaria. Io non voglio dire la verità.
Non vuoi dire la verità?
No.
Perché?
No, non voglio dire la verità davanti a delle telecamere perché ho una mia interiorità, ho una mia voglia di avere le cose mie.
Ma guarda che in televisione è il luogo della dissimulazione totale.
Sai cosa diceva Pasolini?
Che diceva?
Diceva che qualsiasi cosa che tu fai in televisione ci rimetti sempre, ed è verissimo.
Sì, questo può darsi che sia vero.
È vero?
No, guarda.
Nel mio caso, per esempio, è vero. Tanto per dire.
Da quando ho letto questa frase meravigliosa che ti
è una bella frase, sì, è una bella frase.
Ci rimetti sempre qualcosa, ed è vero, perché hai sbagliato su quella cosa.
Sì, diciamo, si può guadagnare, si possono guadagnare anche tanti soldi in televisione, diciamo la verità. C'è gente che ci guadagna. C'è gente che guadagna tanti soldi con la televisione, questo mi pare accertato.
Sicuramente tantissimi.
Senti, ma io non ho capito, scusa ti faccio questa domanda, come stai fisicamente, a peso, diciamo, bene?
Ma sai, io sono una curvi,
una curvi è stupendo.
Polposetta, ma io sono morbida come una caramella mu.
Curvi,
se lo ero allora, adesso in vecchiaia, tra virgolette, non sono quelle vecchie, tutte, hai capito, rifatte che noi conosciamo
in carta pecorita,
però no, con la stessa faccia, perché non capisci più chi è quella o chi è quell'altra.
Curvi, sono curvi e me ne vanto.
Io sono curvi, sono come una caramella mu, me ne vanto e sono morbidissima.
Ma spettacolare, ragazzi, hai sempre una voce bellissima. Io voglio chiedere a Serena se è diventata un po' salviniana recentemente.
Anche?
Beh, secondo me sì, un po' salviniana è diventata.
E siamo sempre lì. Gramsci diceva che la verità è una cosa rivoluzionaria e Salvini dice la verità.
Oh, vedi che sorpresa. La donna di sinistra,
i partigiani. Non sono una donna di sinistra, io sono una donna della, veramente di destra assolutamente e non voglio essere una donna di sinistra e poi sotto il garage o nel pagliaio, qui siamo in Romagna e pagliai ci sono e ce ne sono.
Vabbè,
tanti.
Hai parlato di
Ferrari, no.
Hai parlato di partigiani, il padre, eccetera.
Ho parlato di partigiani, mio padre non era un partigiano.
Vabbè, bella, ciao, eccetera. Però insomma, non sei mai stata di sinistra?
No. Io sono della Prima Repubblica. Sono molto fiera di dire che sono della Prima Repubblica.
E Salvini ti piace adesso? Ti piace molto?
Sì, perché dice, ha il coraggio di parlare. adesso vedremo questa crisi, chi vincerà, chi sarà. C'è un libro molto bello di Giancarlo Panza che si chiama Il Giampaolo, sangue di
Vinci. Sì, Giampaolo, sì, vabbè,
è molto bello, lo consiglio.
Sì, ma è un libro di qualche anno fa già. Ma gli immigrati, sì, anche tu hai paura, hai paura degli immigrati, la scabbia, dovremmo respingerli queste cose qua, Serena?
Guarda, io ho notato una cosa.
Cosa?
Che nel 1998 la Francia vinse il campionato del mondo, o sbaglio?
Sì,
contro
nel
la 90, Danimarca.
Nel 98.
Nel 98.
Sì,
nel
contro 98. La Danimarca, no, contro il Brasile, allora?
Contro il Brasile, eccolo, di calcio.
La Danimarca, no.
Però erano tutti scuri. Com'è che le hanno prese allora? Gli andava bene a quel punto lì che erano tutti scuri? Ed
vabbè,
tutti...
ma quella è un'altra cosa, c'è un'altra tradizione. Ma che vuol dire questo? Scusa, non ho capito.
Vuol dire che adesso non le hanno accettate, no?
No, adesso li respingono quelli di Ventimiglia, ma non sono quelli, non sono i campioni del calcio, insomma, è diverso lì.
Lo so,
sono
però
naturalizzati francesi.
Bene che fossero scuri, perché adesso non gli va più bene.
Lo so, ma
insomma, i francesi sono un po' arroganti.
Io non ho capito perché sei diventata salviniana, però, scusami Serena.
Salviniana, bello, non è male,
Cioè, da che punto di vista?
Se mi suonasse al citofono, come dice una mia amica che si chiama Selvaggia Lucarelli. Che tu conosci forse molto bene.
Ah, se ti suonasse al citofono.
Se mi suonasse al citofono, io scenderei.
Scenderesti su. Cioè, te faresti Salvini, che... ti faresti Salvini, diciamola tutta, dai.
No, non me lo farei, però magari un aperitivo, un caffè. Insomma, tra una cosa e l'altra, insomma.
Senti, ma essere curvi e il sesso, com'è il rapporto?
Molto bello.
Sì?
Eh sì, perché grazie a Dio almeno un uomo ha qualcosa su cui contare, attaccarsi. Io
cioè lo fai meglio lo fai meglio adesso di prima? Lo fai meglio adesso di prima?
Beh, io penso di sì. Prima ero un pochino più preoccupata di tutto quello che era non essere di quel peso giusto, a parte che io mi sono sempre vista molto di più di quello che ero.
Cioè si fa meglio sesso da curvi, ci sta dicendo, piuttosto che da nella perfezione di un corpo statuario, però comunque non particolarmente
bisogna vedere che se c'è un corpo statuario, bisogna vedere cosa c'hai dentro in realtà da dimostrare. Quando sei curvi, quando sei morbida, polposetta, sei una caramella mu, dichiari che c'hai tanto amore da dare. Come in Amarcord, ti ricordi?
Di Fellini, certo.
Certo, sì. La gradisca.
Ma non l'ha visto lui, Cruciani non
come
sa
non
niente
visto,
di Fellini,
non ha visto,
non visto Amarcord.
Beh, devo lasciare Serena, a presto, ciao, un abbraccio, ciao. Ciao,
ciao a tutti, arrivederci, ciao, buonanotte.
Ciao, ciao ragazzi, c'è Andrea dalla provincia di Savona, prima Parenzo, stai calmo invece di scappare, su Andrea, dai, forza.
Matt, è finito, manca
due cose, innanzitutto su Serena Grandi mi appecorona alla bellezza, come diceva il grande Bud Spencer.
Sì.
E poi la seconda cosa, sul Canaligas.
Sul Cunnilingus.
Chiamalo come cazzo vuoi, però si chiama Canaligas.
Ma Canaligas, che c'entra la Canaligas?
Vabbè, poi te lo fai dire da uno più esperto.
Canaligas,
Canaligas.
Vai, allora?
Sul Canaligas è importante sapere che l'87% delle donne non lo ama. C'è un bellissimo articolo sull'Espresso.
Ma chi l'ha detta questa cosa?
87%? Te la dico io.
Cioè fingono, dici, fingono.
Ascoltami. Se vai su Facebook, l'Espresso, francese,
l'Express
c'è proprio la sua... Questa indagine.
L'87% donna, delle donne non gradisce il cunnilingus, quello che tu chiami Canaligas.
E io cosa... Sì, il Canaligas.
Vabbè, indagherò, non ho tempo, indagherò, ciao.
Ma ve ne dovete annare?
Ma perché?
Ma se ve dica annate, ve ne annate.
Ma perché se ne devo annare?
E bisogna ve ne annate!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
lo so,
alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Monellacci.
Radio 24. La passione si sente.